C'era una volta. Letture serali per cuori bambini di Enrica Gobbi e Luciano Cinquini. La rima forse non è casuale, rimanda l'accento su ciò che è cordiale. Intendo del cuore educato all'amore, e questo fa bene a tutte le ore. Buonasera a tutti ed eccoci nuovamente al nostro appuntamento con la fiaba. Questa sera leggerò, ancora prendendo dal libro che spesso ho utilizzato, 50 novelle dei fratelli Grimm. La fiaba che incomincerò a raccontare è intitolata Nannino e Ghita. C'era una volta un povero spaccalegna che aveva così poco lavoro da non sapere come portare tutti i giorni un pezzo di pane ai suoi due bambini, Nannino e Ghita, e alla sua seconda moglie sposata da poco quando era rimasto vedovo. Venne un giorno in cui furono proprio ridotti a patire la fame senza sapere dove cercare aiuto. Una notte che il povero uomo si agitava nel letto e non riusciva a prendere sonno per la gran pena che gli stava in cuore, la moglie gli fece una proposta. «Non c'è che un modo per tirare avanti un altro po' di tempo, marito mio».
«Quale?»
«Domattina va nel bosco e prenditi i bambini con te. Da ad ognuno un tozzo di pane, conducili proprio in mezzo alla foresta, dove gli alberi sono più fitti, accendi una fiammata e lasciali lì. Noi non possiamo più nutrirli».
«Ah, questo non lo faccio davvero», disse il taglialegna. «Poveri piccini, io che sono il loro babbo, dovrei portarli nel bosco e lasciarli divorare dalle bestie feroci. Mai e poi mai».
Il buon padre non voleva, ma la matrigna cattiva a ribattere che così non potevano andare avanti, che se tenevano i bambini sarebbero morti di fame tutti e quattro insieme. E alla fine il marito, al quale ella toglieva ogni volontà con una strana malia, cedette e le promise di fare a modo suo. I due piccini non avevano ancora preso sonno perché la fame rodeva loro lo stomaco e udirono tutto. La bimba, nascondendo il capo sotto le coperte, piangeva dicendo al fratello: «Addio, povera Ghita, è finita per te, è finita!» Ma Nannino la consolava promettendole che a salvare sé la sorellina avrebbe pensato lui. Infatti, appena i genitori si furono addormentati, egli si infilò il vestitino piano piano senza fare rumore e, zitto e chiotto, sgusciò fuori dalla stanza all'aperto. La luna brillava, i sassolini davanti alla capanna scintillavano come tante monetine. Nannino li raccattò a manciate, se ne riempì le tasche, poi rientrò in casa e si ricoricò dicendo alla bimba che potevano dormire tranquilli, e si riaddormentarono. L'indomani, già prima che si alzasse il sole, venne la matrigna e li svegliò. «Su, su, bambini, bisogna andare a far legna stamane. Prendete questi due pezzetti di pane e serbateli per mezzogiorno. Quando avete camminato e avrete fame, si farà sentire davvero tanta fame, e allora potrete mangiarli». La Ghita si tenne tutto il pane nelle tasche del grembiulino, perché il fratello aveva le sue piene di pietruzze, e si avviarono, insieme col babbo e con la matrigna, nel bosco. Quando ebbero fatto un tratto di strada, Nannino si voltò e parve guardare la capanna che ancora appariva laggiù in fondo al sentiero. «Che cosa guardi, Nannino, e perché ti fermi?» gli domandò il padre.
«Babbo», rispose il bambino, «sul tetto c'è il mio gattino bianco che mi vuole dire addio».
«Che grullo!» interruppe la donna. «È il sole nascente che si affaccia sopra il camino e Nanni lo piglia per un gatto bianco».
Ma il bimbo non voleva vedere la capanna. Voleva vedere la semina delle pietruzze che aveva lasciato cadere lungo la via. E quando furono in mezzo alla selva, il padre mandò un sospirone e disse:
«Bambini, fate un mucchio di fascine che voglio accendere una bella fiammata, fa freddo».
Nannino e Ghita ubbidirono. Il fuoco fu acceso e quando la fiamma fu alta, la donna disse:
«Noi andiamo a tagliare alcune piante e voi altri fate un sonno qui accanto al fuoco finché noi vi veniamo a prendere».
Nannino e Ghita stettero a scaldarsi fino a mezzogiorno e poi, tristi e soli, mangiarono in silenzio il loro boccone di pan secco.
ma non credevano ancora di essere stati abbandonati perché udivano quando a quando dei colpi nel bosco, come se il babbo abbattesse piante, spaccasse ceppi con la scure. Invece la cattiva matrigna nell'andarsene aveva attaccato a un ramo l'ascia che dondolando al vento batteva contro l'albero e faceva il rumore che li illudeva. Quando fu notte e capirono purtroppo che nessuno ormai tornava a riprenderli, Ghita si mise a piangere, ma il fratello la consolava dicendole che avesse ancora un po' di pazienza e aspettasse che si levasse la luna. La luna sorse. E come fu alta e Nannino vide che fondeva il suo candore sul bosco e su tutti i sentieri, prese per mano la sorellina sbigottita e le fece animo. «Su, su, non vedi, Ghita, come brillano tutti questi sassolini?» Ghita li guardava attraverso le lacrime. «Non paiono soldini d'argento?» riprendeva il bambino, mentre la bimba sbarrava gli occhi e guardava quel luccichio senza intendere perché dovesse consolarsi. «Vieni con me e vedrai che ritroveremo la strada di casa». In silenzio, facendo un passo dopo l'altro, camminarono tutta la notte e quando il sole mattutino tornò ad affacciarsi sopra il camino della capanna, il primo raggio salutò i due piccini che giungevano allora allora dal bosco. Il babbo li abbracciò e provò una gran gioia nel ritrovarli. La donna finse di rallegrarsi, ma in cuore formò un altro disegno malvagio. «Che fosse una strega?» Ah, non poteva essere che una maga colei che si mostrava tanto cattiva con quei poveri bimbi tanto buoni. Passò un po' di tempo e tornarono nuovi giorni di squallore in cui in casa non entrava un briciolo per sfamarsi. Anche questa volta la matrigna aspettò che i bambini fossero a letto e quando li credette addormentati disse al marito: «Siamo da capo, in casa non c'è più pane. Questi mocciosi hanno ritrovato la strada perché tu non li hai voluti portare in fondo al bosco. Domattina conducili di nuovo là e fa che non possano ritrovare la via. Se ci ricascano sulle spalle questi due mangiapane, moriamo di fame tutti quanti». Il buon uomo a quelle parole si sentiva schiantare il cuore e fra sé diceva: «Avrei più caro che quando c'è un tozzo di pane tu lo spartissi con loro fino all'ultimo minuzzolo. Mangiato insieme coi figliuoli ti parrebbe più buono». Invece non ebbe il coraggio di contraddire la moglie che esercitava su di lui questa perfida malia e non aprì bocca. I bambini intanto non avevano perduto una parola di quanto la mamma aveva detto e Nannino anche questa volta si alzò piano piano per andare a raccattare i sassolini. Ma quando fece per aprire la porta, la trovò chiusa a chiave e gli toccò tornare a letto senza aver fatto la piccola provvista che li doveva salvare. Nel ributtarsi giù accanto alla bambina disse: «Sta quieta sorellina mia, dormi, iddio ci proteggerà». E fidenti nella provvidenza, i due piccini si addormentarono. La mattina prima dell'alba furono svegliati, ebbero un seccherello di pane anche più piccolo dell'altra volta e se ne andarono via dietro al babbo e alla matrigna. Cammin facendo, Nannino, che non aveva pietruzze, si sbriciolava in tasca il pane e seminava i minuzzoli per la via. E ogni tanto il padre lo chiamava perché lo vedeva rimanere addietro. «Ma che fai?» gli diceva. «Perché ti fermi e ti volti a guardare?» «Guardo sul tetto di casa perché c'è il mio piccioncino che mi vuole dire addio». «Che grullo!» esclamava la donna. «Quello che vedi là in cima non è il tuo colombo, è il sole nascente che fa capolino sopra il camino». Nannino però non si turbava. Sbriciolava tutto il suo pane e lo seminava in terra per ritrovare la strada di casa. Giunti in mezzo alla selva, la matrigna li prese per mano e li condusse in un fitto d'alberi e di siepi dove nessuno di loro era penetrato mai. Poi accese il fuoco, disse loro che stessero lì buoni ad aspettarla e se ne andò. «Aspetta, aspetta!» E intanto fecero a mezzo del pane della Ghita e nessuno tornava da loro. Scese la sera, calò la notte e nessuno venne a riprenderli. La bambina piangeva e il fratello le faceva coraggio meglio che poteva, la esortava ad avere pazienza, ad aspettare che si alzasse la luna. La luna spuntò, bella e bianca come ogni notte, e Nannino si riprese per mano la Ghita e via insieme si avviarono. Ma quando si misero a cercare le briciole di pane, non ne trovarono neppure una, perché tutti gli uccellini del bosco le avevano beccate. «Come faremo, come faremo?» gridava la bimba mentre zampettava i piedi scalzi accanto al fratello.
«Avanti!» le rispondeva il fratello, che credeva di essere un omino e si sentiva sicuro del fatto suo. «La strada la ritroveremo ugualmente!» Poveri bimbi, invece di camminare in direzione della capanna, erravano per sentieri ignoti e tortuosi e si allontanavano sempre di più. Camminarono tutta la notte e tutto il giorno seguente finché, stanchi, sfiniti, si addormentarono. Quando ebbero fatto un sonnellino, all'alba si svegliarono e si misero a cercare qualche cosa da mangiare. Gira, gira, trovarono alcune bacche e si accontentarono di quelle. Andavano sempre avanti e più cammino facevano, più si internavano in quel bosco senza poterne uscire. Dopo due giorni finalmente si trovarono davanti ad una casina piccina piccina, che era fatta di marzapane, aveva il tetto di torta e le finestre di zucchero fino. «Mettiamoci a sedere», disse il bimbo, «e mangiamo finché ci sentiamo sazi. Io assaggerò il tetto e tu rosicchia la finestra, che sarà più dolce». E così fecero. Quando la ghita ebbe arrotato i dentini a quella bella finestretta bianca che brillava al sole, una voce dall'interno cominciò a dire: «Rodi, rodi, topolina, chi è che rode la casina?» E i bimbi risposero: «È il vento, il venticello, è il celeste bambinello», e seguitavano a mangiare. Ghita ruppe un bel pezzetto di zucchero e Nannino portò via una buona fetta di torta dal tetto. Ma ad un tratto la porta si aprì ed una vecchia venne fuori tentennando il capo e appoggiandosi al bastone. I bambini ebbero tanta paura che si lasciarono cadere tutto di mano. La vecchia però, dondolando la testa, prese a dire: «Oh, che bei piccini, da dove siete sbucati? Venite in casa mia, ve ne troverete bene». E li prese per mano e li condusse in casa. Subito fu portata in tavola tanta buona roba: latte, frittata dolce, mele e noci, e poi furono preparati due bei lettini in cui i due bimbi si adagiarono, allungandosi beati come fossero stati in paradiso. Quella vecchia però era una strega cattiva che attirava i bambini con ghiottonerie e con lusinghe, e quella casina altro non era che una trappola con la quale essa li acchiappava per poi cuocerseli e farsene una scorpacciata. Ci si può immaginare se fu felice quando il caso le portò quei due bimbetti che, nonostante la fame e la miseria, erano freschi come boccioli di rosa. La mattina seguente, già prima che fossero svegli, essa andò a guardarli e ad accarezzarli dicendo: «Che buon bocconcino sarete per me!» Prese Nannino in collo, lo portò in una piccola stalla e ve lo rinchiuse, sicché, quando il bimbo si svegliò, si vide intorno un cancello e gli parve di essere un galletto nella stia. Come il fratello fu sistemato, la vecchia chiamò la sorellina con mal garbo. «Su, alzati!» le diceva scuotendola. «Poltronaccia! Vai in cucina, attingi l'acqua, prepara qualcosa da mangiare. Appena sarà ingrassato ben bene tuo fratello, lo mangerò. Per ora tu pensa a rimpinzarlo. Va, è di là nella stalla». La ghita ebbe un grande spavento, pianse e scongiurò, ma tutto fu inutile. Bisognò che facesse quanto la vecchia ordinava. Tutti i giorni quella povera bambina doveva preparare dei buoni piatti per Nannino. Per lei non restavano che i gusci dei gamberi, e ogni giorno la vecchia andava a vedere il bimbo nella stalla. Lo guardava da tutte le parti come avrebbe fatto con un porcellino e gli diceva: «Nannino, allunga il ditino che io senta se sei grasso abbastanza». Ma la vecchia era mezza cieca e il bimbo furbacchiotto serbava qualche ossicino di pollo e lo metteva fuori dalle stecche per farle credere che era il suo ditino, sicché quella, meravigliando che il ragazzo non facesse carne con tutto il vitto buono che essa gli dava, se ne tornava via brontolando e lamentandosi della spesa inutile. Però, quando fu passato un mese, una sera la vecchia disse alla ghita: «Svelta, porta dell'acqua e metti nel fuoco un bel paiuolo, che domani, grasso o secco, voglio mangiare Nannino lesso. E bada di mettere da parte il grasso, perché dobbiamo fare anche il fritto». La ghita, col cuore oppresso, tirò su l'acqua per lessare il fratello, e la mattina di poi si dovette alzare prestissimo, accendere il fuoco e appendere il paiuolo alla catena. «Sta bene attenta», gli andava dicendo intanto la vecchia. «Ora fa fuoco nel forno, che ci deve andare dentro il pane a cuocere». La bimba, mentre si affaccendava per la cucina, piangeva a calde lacrime, sudava freddo per l'angoscia e diceva fra sé:
Quanto sarebbe stato meglio se ci avessero divorato le bestie del bosco? Almeno sarei morta con Nannino anch'io e non avrei dovuto preparargli l'acqua bollente né metterlo in pentola. Dio mio, pensa tu a noi altri poveri bambini. Ad un tratto la vecchia chiamò: «Presto, Ghita, corri qui al forno, aiutami!» Appena la bimba si fu affacciata alla stanza, «Guardala dentro», soggiunse la vecchia, «dimmi se il pane è cotto a dovere. Io non ho gli occhi buoni, lo sai, provati. E se mai tu pure non vedessi nulla, monta sull'asse, io ti spingo in fondo e così puoi girare a tuo agio e fare le cose per benino». E fra sé macchinava di chiuderla dentro nel forno e di mangiarsi anche quella come un biscottino. La bambina però aveva imparato a difendersi dalla malvagità della gente e rispose subito: «Non ho capito bene quel che mi hai detto, fammi vedere tu come si fa, perché poi lo posso fare anch'io». E quando la vecchia fu sull'asse del pane, ella la spinse nel forno, chiuse lo sportello e se ne fuggì via. «Presto, presto, fratellino», gli diceva mentre apriva lo steccato, «siamo salvi, andiamo». Nannino saltò fuori come un uccellino dalla gabbia e quando si abbracciarono piansero per la gioia. Ma non c'era da perdere tempo. In fretta raccolsero quanti brillanti e perle trovarono in quella casina piccina piccina che era fatta di pane e aveva il tetto di torte, le finestre di zucchero e via, a tasche piene, e se la diedero a gambe. Cammina, cammina, arrivarono ad un gran fiume e non sapevano come fare a traghettarlo. Vide la Ghita una bella anitrina bianca che nuotava in su e in giù e la chiamò: «Cara anitrina, cara anitrina, ci prenderesti sul dorso per farci passare dall'altra parte?» Appena udì che la bimba la chiamava, la bestiola venne subito da lei, nuotando lesta lesta. Prima traghettò la Ghita, dopo tornò a prendere anche Nannino, e appena furono sull'altra riva trovarono la buona strada che li condusse a casa. Il babbo non aveva più avuto un'ora di bene da che gli erano stati tolti i figlioli, fece loro una gran festa e pianse e singhiozzò di gioia. La matrigna era morta di febbre maligna come lei e i bimbi ora potevano starsene tranquilli. Nella capanna era entrata la ricchezza e la miseria aveva sloggiato per sempre. Passiamo ora alla seconda fiaba. La seconda fiaba, sempre tratta dal 50 novelle dei fratelli Grimm, è intitolata Raperonzolo. Marito e moglie vivevano insieme da lungo tempo ed erano afflitti perché il loro focolare non era mai stato rallegrato da un bambino. Speravano sempre che un giorno Iddio si sarebbe ricordato di loro. Essi abitavano una casetta che confinava con un bell'orto pieno di erbaggi e di fiori. Un muro altissimo lo chiudeva all'intorno e nessuno aveva il coraggio neppure di affacciarvisi perché l'orto apparteneva ad una vecchia strega malvagia di cui la virtù incantatrice, potentissima, era temuta da tutti. Ma la casetta aveva un finestrino che guardava su quell'orto e la buona donna vi si affacciava spesso per godere la bella vista. Un giorno si affacciò e vide un'aiuola tutta piena di raperonzoli, così belli che parevano dire «mangiami, mangiami!» e le venne una gran voglia di farsene una buona insalatina. Ma in quell'orto nessuno poteva entrare. E a lei la voglia cresceva ogni giorno, tormentandola a tal punto che la fece impallidire e dimagrire. Il marito, nel vederla così deperire, si angosciava e le chiese che cosa le mancasse per essere contenta. «Ma ha preso una voglia pazza di quei bei raperonzoli che vedo tutti i giorni dalla finestra e sento che se non potrò farmene una buona mangiata morirò», ella rispose. Egli, che era un buon uomo e molto amava la donna sua, risolvette di arrischiare qualunque cosa, magari la vita, per metterle dinanzi un bel piatto di quei raperonzoli. Aspettò che fosse calato il sole e nel primo crepuscolo scavalcò con gran fatica il muro. Poi fece la sua brava raccolta di raperonzoli e via, lesto come il baleno, fu di nuovo di qua dal muro e li portò alla moglie. I raperonzoli furono puliti e conditi e la giovane donna li mangiò con grande avidità. Ma le piacquero tanto che l'indomani gliene colse più voglia che mai e tornò a dare in smania, a dimagrare e a impallidire come se non li avesse nemmeno toccati. E di nuovo il marito, compiacente per il gran bene che voleva alla sua donna, diede ancora la scalata al muro incantato. Ma era appena saltato giù dall'altra parte quando si vide davanti la bruttissima strega.
«Con che coraggio vieni nel mio giardino a rubarmi i raperonzoli?» gli chiese incollerita, piantandogli addosso due perfidi occhi che lo fecero tremare. «Ti farò scontare io la tua audacia», soggiunse.
«Per carità, Madonna strampalata, perdonatemi, abbiate pietà di me e della mia povera moglie, ve lo giuro, è soltanto per salvare la vita a lei che sono venuto nel vostro giardino».
E ancora tante parole aggiunse per convincerla della verità ed ottenere il perdono.
«Se è vero quanto dici», rispose la strega un po' rabbonita, «ti permetto di cogliere e di portar via quanti raperonzoli vuoi, ma ad un patto. Il bambino che nascerà alla tua donna sarà mio. Io gli farò da madre e non gli mancherà nulla».
La paura era tale che il povero uomo acconsentì. Quando pochi giorni dopo sua moglie, che si era addormentata, si risvegliò con una bella bambina in braccio, subito comparve la strega che chiamò la neonata Raperonzolo e, senza ascoltare né preghiere né grida né promesse, se la portò via. Raperonzolo crebbe e diventò la più bella ragazza di questo mondo. Come ebbe compiuto 12 anni, fu presa dalla strega e rinchiusa in una torre che sorgeva in mezzo ad una selva e non aveva né porta né scala. In cima soltanto v'era un finestrino, e quando la magliarda voleva andare a farle visita si metteva ai piedi della torre sotto il finestrino e diceva: «Raponzo, Raperonzolo, metti fuori il tuo codino». Il codinzolo erano i capelli meravigliosi della giovinetta, biondi e fini come oro filato e lunghi 20 metri, che essa, a quell'invito, doveva lasciare pendere fuori dal finestrino giù fino a terra. La vecchia così vi si attaccava e come un gatto si arrampicava fino in cima. Dopo un paio di anni avvenne che il figlio del re, attraversando a cavallo quel bosco, passò davanti alla torre di Raperonzolo e lo colpì la voce della fanciulla che, per non morire di noia, cantava. Il principe fermò il suo corsiero e rimase un poco ad ascoltare, rapito in estasi dalla voce e dalla melodia. Poi cercò dove fosse la porta per andare su e non ne trovò alcuna e, finalmente sconsolato, se ne tornò a casa. Ma quella vocina gli era entrata nel cuore ed egli ogni giorno andava a cavallo sotto la torre e si metteva in ascolto. Una volta che se ne stava là, nascosto all'ombra di un grande albero, venne la strega e chiamò:
«Raponzo, Raperonzolo, metti fuori il tuo codinzolo!»
Ed egli vide scendere giù dalla finestra la treccia d'oro e la vecchia arrampicarvisi e sparire nella torre. E che cosa fa il nostro principe? La sera dopo, appena calato il sole, va sotto la torre e dice anche lui:
«Raponzo, Raperonzolo, metti fuori il tuo codinzolo!»
E come la ragazza, appeso la lunga ciocca fuori, vi si arrampica e sale su. Nel primo momento ella ebbe paura, ma il principe seppe parlarle così dolcemente che la fanciulla si calmò. Lo guardò in viso, si accorse anche che era un bel giovanotto. Egli le disse che la sua voce lo aveva commosso, che non poteva più vivere lontano da lei, e lo domandò se lo avrebbe sposato volentieri. Raperonzolo si disse fra sé e sé: «Questo bel principe mi vorrà bene assai più di Madonna strampalata», e gli porse la mano in segno di simpatia e di consenso. E poi rispose: «Con te verrei volentieri, ma come faccio a uscire di qui? Non c'è né scala né porta. Facciamo così: quando torni, portami una grossa matassa di seta. Io la intreccerò e ne farò una scala per poter scendere anche io, e tu mi metterai sul tuo cavallo». Fissarono che il principe ogni sera sarebbe andato a farle visita, perché il giorno c'era la vecchia. Per un po' di tempo Madonna strampalata non si accorse di nulla, ma una volta la fanciulla, senza pensare al pericolo cui si esponeva dicendo il suo segreto, fece alla vecchia questa domanda: «Come mai siete tanto pesante e il principe invece mi par così leggero che in un momento lo tiro su?»
«Un principe da te? Nella torre? Ah, scellerata! Io credevo d'averti messa al sicuro lontana da tutti e tu me l'hai fatta! Aspetta!» gridò la strega sdegnata e, afferrata la treccia bionda, se la avvoltolò intorno ad una mano. Poi con l'altra diede di piglio ad un paio di forbicioni e con un colpo solo, spietatamente, la tagliò. Poi prese la ragazza e la condusse in una landa deserta, dove la condannò a vivere di stenti, nell'abbandono e nella miseria. In quello stesso giorno, verso il tramonto, la magliarda attaccò al cardine del finestrino la treccia bionda recisa e si mise ad aspettare. «Ci cascherai!» diceva fra sé. «Merlo, ci cascherai!» e si stropicciava le mani per la gioia malvagia. Di lì a poco ecco infatti il principe che dice: «Mia bella Raperonzolo, mi porgi il tuo codinzolo?» Lesta la vecchia fa penzolare fuori dalla finestra i capelli lunghissimi della fanciulla e figurarsi il dolore e lo spavento di quel povero fidanzato quando invece della sua avissima figliola trovò quella orrenda strega che si mise subito a guardarlo con arroganza e gli disse ridendo con perfida allegria:
«Oh, oh, oh, il merlo viene a cercare la canarina, eh? Ma dovete sapere, caro signor Rugantino, che quell'uccellino che cantava così bene non è più nel nido, perché il gatto se l'è preso, e se voi vi accostaste adesso per riprenderlo, il gatto vi si avventerebbe agli occhi. Avete capito? E perché intendiate meglio, se foste duro d'orecchi, vi dirò in buona lingua: Raperonzolo per voi è perduta, voi non la rivedrete mai più».
Il principe fu tanto disperato che invece di ridiscendere attaccandosi alla treccia, saltò giù dalla finestra addirittura, e per miracolo ebbe salva la vita, ma le spine di una siepe gli ferirono gli occhi e lo accecarono. Egli si diede a vagare per il bosco in cerca della fanciulla, non poteva rassegnarsi a vivere lontano da lei, mangiava ogni tanto qualche radice e qualche fragola tanto per non morire, e girava di su e di giù, lamentandosi e piangendo per la perdita di Raperonzolo. Andò ramingo per vari anni e gira, arrivò nella landa deserta, dove la vittima della strega era stata relegata. Ad un tratto gli parve di udire la voce cara e ad occhi chiusi si diresse verso quella, nella speranza di ritrovare l'amata. Finalmente i due si incontrarono. Essa lo riconobbe, gli gettò le braccia al collo e pianse dirottamente. Ma due di quelle lacrime, così calde, amorose, caddero sugli occhi al cieco, e gli occhi guarirono per incanto e riebbero la vista come prima. Ritrovata la sposa, il principe tornò con lei alla reggia, dove vissero lungamente felici. E se non sono morti, ci sono ancora. La storia è finita. Via, subito a Nanna, che un angel vi canta la sua ninna nanna.